Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu.
Buonasera a tutti, siamo qui per questo incontro su Jean-Philippe Rameau e la Francia del Settecento, un incontro che è motivato da tre ragioni fondamentali. Innanzitutto l'amore che personalmente nutro per questo compositore, poiché senza amore da parte dell'interprete credo che sia inutile sia suonare che parlare di un musicista. In secondo luogo, altrettanto importante, è il fatto che quest'anno sia l'anniversario dei 250 anni dalla morte di Rameau e che in Italia non si sia fatto nulla per questo grandissimo compositore francese, considerato il padre della musica francese, nonché dell'armonia tonale. E quindi questo è un motivo per dedicare appunto un appuntamento a Rameau. In terzo luogo, al pianoforte, è interessante suonare Rameau perché si inserisce in un dibattito che ormai coinvolge da vari decenni pianisti, clavicembalisti, barocchisti, sulla possibilità di trasporre questa musica nata per clavicembalo sul moderno pianoforte, il che ha suscitato nei decenni molti dibattiti, anche perché Rameau negli anni 60, 70, 80 è stato riscoperto dai barocchisti che hanno in un certo senso voluto un po' appropriarsene, anche giustamente. Tuttavia c'è una tradizione anche pianistica dedicata a Rameau che nasce già nell'Ottocento, perché il primo a fare una revisione pianistica di questi brani che suonerò oggi è stato Camille Saint-Saëns, quindi il famoso Saint-Saëns del Carnevale degli Animali e tante altre composizioni, che ha fatto proprio la prima edizione tastieristica di questi brani nell'Ottocento e dopo lungo tempo che non venivano suonati, perché Rameau dopo pochi anni dalla sua morte è stato quasi subito dimenticato, e poi nel Novecento c'è stata una riscoperta molto lenta grazie anche a Claude Debussy e ad altri compositori, pochi comunque, che si sono interessati a lui, fino appunto alla grande Renaissance barocchista degli anni 70, direi 70, 80, 90, fino ad oggi. Ecco, ma veniamo un po' alla vita di Jean-Philippe Rameau, che nasce nel 1683 a Dijon, quindi nella Francia centrale, in Borgogna, e passa, diciamo, i primi 40 anni della sua vita in una sorta di semioscurità, componendo pochissimo, tra l'altro, e gettando le basi scientifico-filosofiche di quello che poi farà artisticamente. Questo ha portato, ad esempio, Voltaire, il famoso illuminista, a definirlo Euclide Orfeo. Euclide, proprio per questa sua attitudine estremamente razionale e scientifica, Orfeo per invece il farsi cantore poi di queste basi scientifiche della musica. E questo lato, diciamo, geometrico, filosofico, scientifico, pitagorico non ha del tutto giovato però a Rameau, perché molti per diverso tempo hanno visto in lui una sorta di arido speculatore, una specie di astratto padre dell'armonia tonale, grazie a quella scoperta in realtà sensazionale che è stata la scoperta del basso fondamentale, da cui derivano poi, scaturiscono tutti i suoni armonici. Adesso non entro nei dettagli tecnici, ma insomma è una scoperta che pone le basi veramente di tutta l'armonia dal Settecento fino ai giorni nostri. Ecco, però questo essere teorico, scienziato dei suoni, non ha del tutto giovato, dicevo, perché si è un po' persa l'attenzione verso il lato passionale della sua musica, che invece è fortissimo e che costituisce una sorta di, appunto, lato doppio di questo autore, che è veramente un po' sdoppiato fra questa ricerca della razionalità, anche un po' maniacale, estremamente cartesiana, come sono spesso i francesi, e invece un lato assolutamente visionario, che troviamo nelle sue opere, con evocazioni, ad esempio, di terremoti, tempesti o passioni esacerbate, espresse anche musicalmente, spesso con furore. Tra l'altro anche le testimonianze che abbiamo di Rameau dai contemporanei ci restituiscono un uomo abbastanza bizzarro, misantropo per certi versi, ma anche molto appassionato. Un uomo umile, da un lato, che ad esempio non amava ricevere gli applausi dopo le sue opere, si nascondeva in un palco e assolutamente non voleva essere visto, non voleva essere applaudito, ma anche un uomo estremamente orgoglioso, orgoglioso delle proprie scoperte, ma anche della propria musica, che al momento giusto sapeva decisamente farsi valere. Poco, diciamo, versato verso i compromessi e assolutamente non meschino anche nei rapporti umani. Ecco, ma tornando alla vita, dicevo, di questa semioscurità dei primi 40 anni, Rameau nasce in una famiglia piuttosto numerosa, con 11 figli, di cui molti muoiono, è il settimo figlio, e molto presto apprende la musica. Fin da giovane però ha un carattere estremamente ribelle, perché a 18 anni, dopo varie traversi anche coi genitori, decide quasi di scappare di casa e di seguire una troupe di teatro ambulante dove suona come primo violino. Suonava già il violino, il clavicembalo e l'organo. Dopo questo periodo itinerante inizia a dedicarsi all'attività di organista, perché ha bisogno, come dire, di un lavoro più stabile, e gira un po' per tutta la Francia, Avignon, Lyon, Clermont-Ferrand e poi ancora Montpellier, un breve passaggio di qualche anno a Parigi quando aveva 23 anni, ma fondamentalmente nella provincia, misconosciuto, dedicandosi più che alla composizione, oltre al lavoro organistico, proprio al lavoro teorico. Nel 1722 questo trattato di armonia, come ho detto, assolutamente rivoluzionario, a cui seguiranno altri scritti teorici che tra l'altro cambiano molte cose rispetto al trattato. Rameau è un ricercatore che continuamente mette in discussione le proprie tesi e veramente è un filosofo, ancor più che uno scienziato. Arriva però il momento poi del grande salto a Parigi, quando scrive tra l'altro Hippolyte et Aricie, quest'opera straordinaria con cui apre tutta una serie di opere. Soltanto a 50 anni scrive la sua prima opera, quindi non è mai troppo tardi, come si suol dire. Rameau, che è conosciuto proprio per le sue opere, che sono veramente molte, sette tragedie liriche, pastorali eroiche, opera ballet, inizia la sua carriera, diciamo, ufficiale a 50 anni. Anche considerando quanto era breve in media la vita di allora, è una cosa molto bizzarra. E arriva però fino a 80 anni con l'ultima opera, Le Boreades, opera veramente visionaria, subendo però il problema che subiscono molti compositori o artisti che hanno una vita molto lunga, perché se da giovane Rameau era considerato troppo rivoluzionario, troppo innovativo, troppo scientifico, come ho detto, da vecchio invece viene considerato reazionario, quindi restauratore, conservatore, dagli enciclopedisti e soprattutto da Rousseau. Ecco, qui accenno a due famose querelle, cioè due scontri ideologici in cui Rameau fu coinvolto, anche abbastanza pesantemente, in cui non intervenne più di tanto perché non amava esternare le proprie posizioni. Però fu coinvolto in questi grandi scontri ideologici, la prima la querelle fra ramisti e lullisti. I lullisti erano i seguaci di Giovan Battista Lulli, italiano poi naturalizzato francese, che era rappresentante di una tradizione fatta di melodismo, di maggiore semplicità, di culto della tradizione appunto, e ramisti che sostenevano invece le innovazioni di Rameau, innovazioni che andavano da un trattamento dell'orchestra molto più ricco, molto più complesso, a un'armonia estremamente ardita, che tra l'altro metteva in difficoltà i cantanti. E poi una seconda querelle, ancora più importante, è la cosiddetta querelle de Buffon, che oppone molti degli enciclopedisti, fra cui Rousseau, che sostenevano la priorità della melodia, cioè il fatto che la melodia è ciò su cui si basa la musica, e invece Rameau e pochi altri, diciamo, sostenitori di Rameau, che sostenevano l'aspetto primario da parte dell'armonia, cioè la concezione verticale. Ma adesso non entro in troppi dettagli tecnici. Il fatto che, insomma, questo portò Rameau ad essere quasi sempre inviso a molti, anche degli intellettuali ufficiali, delle intelligenze, per diverse ragioni. Ecco, i brani che oggi suonerò sono queste Nouvelle Suite de Pièces de Clavecin, che nascono appunto per clavicembalo, ed è l'ultima raccolta per clavicembalo solo, che forse è anche la più adatta al pianoforte, poiché ha una scrittura estremamente ricca, estremamente sontuosa, anche molto innovativa, utilizza salti, suoni ribattuti, un po' come Scarlatti, Domenico Scarlatti, e quindi cose che vedremo solo decenni o addirittura secoli dopo al pianoforte, appunto, e che pochi compositori del periodo barocco osano scrivere. È una raccolta del 1729, pubblicata nel 29, è una raccolta molto ricca perché sono due grandi suite, una in La minore e in Sol maggiore. Io oggi le eseguirò entrambe, intermezzate da un brano di Claude Debussy, che nel Novecento ha scritto questo Hommage à Rameau, omaggio a Rameau, proprio negli anni in cui si andava riscoprendo, nei primi anni del Novecento, la figura di Jean-Philippe Rameau. Ecco, prima di eseguire integralmente ognuna di queste due suite, volevo farvi qualche esempio musicale, proprio per entrare un po' come una sorta di guida all'ascolto, per entrare in questi magnifici lavori. Allora, la prima suite si apre con una allemanda e prosegue con una corrente e una sarabanda, quindi tre danze tradizionali del Settecento. Poi vedremo che nelle suite ci sono anche brani descrittivi o caratteristici che esulano dal genere della danza. Ma fin da subito vediamo che queste danze sono trattate in un modo abbastanza speciale. Innanzitutto c'è una polifonia piuttosto ricca per la musica francese, per certi versi un po' simile a quella di Bach, anche se non del tutto uguale. Questo però può trarre anche in inganno, perché può portare a un'esecuzione, diciamo, di Rameau simile a quella che si potrebbe fare di un brano di Bach. Vi faccio un esempio: questa musica è scritta con dei sedicesimi tutti uguali per quanto riguarda l'inizio. Così è come la eseguiremo linearmente. Il problema è che all'epoca questa musica veniva eseguita con quelle che noi chiamarono inegalité, cioè ineguaglianze. È un po' quello che avviene anche oggi nella musica jazz, ad esempio, un piccolo rubato, un'ineguaglianza che vuole dare più espressività alla musica. E questo in Francia, a differenza che in Germania e in Italia, era più o meno una regola. E quindi il ritmo è molto più fluo e a volte anche lievemente puntato di questo tipo. Eccetera. Sentite la differenza proprio da un andamento più schematico, più lineare, come proprio della musica tedesca, a uno più flu. Si può fare un po' un paragone con la pittura, ad esempio nei quadri dell'epoca in Francia, in Watteau, vediamo un uso dello sfumato molto maggiore di quanto avviene ad esempio in Germania, dove i colori sono molto più nitidi. Come avrete notato, anche una delle caratteristiche di questa scrittura è la ricchezza di abbellimenti, quindi molti trilli, molte ornamentazioni, come avveniva appunto in Francia, non solo con Rameau ma anche con Couperin, e questo lo vediamo un po' in tutte queste danze. Ad esempio la sarabanda fin dall'inizio mostra questa abbondanza di ornamentazioni. Eccetera. Ecco, proprio nella sarabanda abbiamo i primi esempi di modulazioni estremamente ardite, ancora più di quanto avviene nell'allemanda che ho accennato prima, con alcune sequenze veramente inusitate per l'epoca. Per modulazioni ardite intendo accostamenti di tonalità che all'orecchio all'epoca risultavano bizzarri, esotici, troppo avanguardistici, un po' come può accadere nell'Ottocento con alcune armonie beethoveniane. Ad esempio, Beethoven era considerato un pazzo da molti, e così Rameau alla sua epoca, o anche nel Novecento con compositori d'avanguardia. Un esempio è questo passaggio. Eccetera. Ecco, direi, per non essere troppo lungo, dico qualcosa sulla gavotta, che è l'ultimo di questi brani, poi vi annuncerò la sequenza esatta in modo che possiate seguire. Gavotta con variazioni, che deriva da uno schema tipico delle variazioni di Handel, compositore tedesco, quindi è un caso in cui veramente Rameau invece si rifà alla musica tedesca di Georg Friedrich Handel. E tuttavia qui, dal punto di vista interpretativo, c'è un po' un dubbio, perché si potrebbero eseguire queste variazioni esattamente tutte a tempo, mentre io ho deciso di cambiare tempo da una variazione all'altra, diciamo facendo qualcosa di abbastanza infedele, però legato alla valorizzazione del pianoforte. Quindi ad esempio alcune variazioni di carattere più espressivo o che ricordano un corale le eseguo in maniera più lenta, mentre altre di carattere più brillante in maniera più rapida. Ad esempio, questa è una espressiva. Oppure una veloce. Eccetera. Allora adesso eseguo questa suite nel complesso. Allora i tempi sono allemanda, corrente, sarabanda, les trois mains, cioè le tre mani, che gioca su un incrocio delle due mani che simula la presenza di una terza mano. Poi come quinto pezzo abbiamo una fanfarinette, quindi la triomphante, e infine appunto la gavotta con variazioni.
Thank you. Thank you.
Ecco, continuiamo con Claude Debussy, facendo un salto temporale di parecchi secoli fino a inizio Novecento. Debussy è uno dei compositori del Novecento che dimostrarono interesse verso Rameau. Ascoltò un'opera che venne data, un lavoro di Rameau che venne dato dalla Schola Cantorum, che iniziò la riscoperta di Rameau, che si intitolava La Guirlande. E Debussy immediatamente disse che Rameau era l'antidoto contro, lui usa la parola enfant, sarebbe bambini, ragazzi, ma forse si riferiva anche a certi adulti che erano rimasti, diciamo, immaturi, e questi enfants, questi ragazzi ebbri di popolarità, che cercavano la popolarità ignorando l'eleganza classica e il gusto raffinatissimo di Jean-Philippe Rameau. E bisogna dire che a Parigi, in quell'epoca, ad esempio, era rarissima l'esecuzione anche di Bach e di Mozart. Mozart, ad esempio, era visto come una rarità incredibile, cosa che a noi fa veramente sorridere. Poi c'era tutta l'onda lunga del wagnerismo, e Debussy cercò di liberarsi appunto di questa pomposità, anche di questo wagnerismo, non tanto di Wagner, ma dei cascami tardoromantici del wagnerismo, ritornando molto a Bach, a Rameau, tanto che curò anche delle edizioni per la Durand delle sonate per violino e pianoforte o violino e cembalo originariamente di Bach, e si interessò moltissimo a Rameau. Nel barocco Debussy ritrovava, diciamo, una pulizia che si era andata perdendo e che lui ritroverà in un altro modo con le sue opere. Questo omaggio a Rameau, che è il secondo brano di una serie di Images, della prima serie di Images per pianoforte, è un brano che però non vuole imitare la scrittura clavicembalistica. Ad esempio non sono presenti trilli, non sono presenti tutti quegli elementi di linguaggio che troviamo in un'altra partitura dell'epoca come il Tombeau de Couperin di Ravel, dove Ravel si rifà Couperin anche attraverso i trilli e questa scrittura che oggi definiremo paracembalistica, cioè che vuole imitare il clavicembalo al pianoforte. No, Debussy cerca l'essenza di Rameau attraverso l'armonia, appunto. Sappiamo quanto Debussy sia stato un grandissimo armonista, proprio un genio dell'armonia, e questo lo mette in contatto proprio con Rameau. Per armonia intendiamo proprio le concatenazioni di accordi, spesso anche ardite, che Debussy, in modo diverso da Rameau, ma in fondo uguale per quanto riguarda la portata rivoluzionaria delle sue scelte, fa. Ecco, un brano che è quasi una stele, se vogliamo, anche dal carattere un po' funereo, perché è un omaggio un po' nel genere dei Tombeau, ma con un che di charme e di sensualità che ci riporta veramente del tutto al mondo di Rameau. Thank you. Come avete sentito, è un brano decisamente antiretorico, che si discosta molto dalle tendenze tardoromantiche che ancora erano piuttosto vive nella Francia dell'epoca. C'è solo un grande crescendo verso la metà, per il resto è un brano molto sommesso, se vogliamo anche abbastanza antipopolare. Non è un brano, diciamo, costruito per piacere, ma un vero omaggio a un musicista conosciuto come Rameau per la sua raffinatezza, che veniva riscoperto per la sua raffinatezza, ma non di sola raffinatezza comunque vive Rameau, che è un musicista anche che poi durante il Novecento è stato riscoperto anche per la sua forte carica passionale. Ecco, ma veniamo alla seconda delle due Nouvelle Suite che suono stasera. La prima era in La minore, La maggiore, con queste due polarità. Come avete sentito nella prima suite c'erano momenti di luce e momenti di ombra, e anche questa è una cosa interessante perché solitamente la suite era tutta in una tonalità. Nelle suite di Handel abbiamo ad esempio un re minore che viene tenuto in ogni brano, quindi dà un colore unico alla suite, mentre la suite di Rameau, sia quelle in re maggiore precedente, sia queste due in la e in sol, alternano luce e ombra, quindi maggiore e minore. Anche questo è un elemento di grande interesse che viene in parte anche dalla tradizione italiana, perché comunque Rameau, nonostante diciamo considerasse l'armonia, come ho detto, il fulcro rispetto alla melodia, quindi alla melodia molto più di carattere italiano, guardava con interesse all'Italia e alla fine della sua vita fu anche accusato, poveretto, di italianismo, perché molti ritenevano che la sua musica fosse troppo piena di clangore, troppo nell'orchestrazione, troppo ricca di sonorità orchestrale, soprattutto nelle opere. I cantanti si lamentavano che l'orchestra faceva troppo fragore, come avveniva in Italia, quindi se mi passate il termine, questo aspetto cacciarone appunto della musica di Rameau era tacciato di italianismo, come invece lui era tacciato di anti-italianismo per altre questioni, quindi era sempre nel torto in qualche modo il povero Rameau. E questo perché in realtà non si ribellava, lui componeva la sua musica, procedeva con le sue ricerche e raramente partecipava a questi dibattiti che però lo riguardavano, essendo un compositore molto in vista, era alla corte di Luigi XV, quindi alla fine della sua vita onorato, acclamato e insomma anche riverito quanto la sua musica merita. Come veniamo a questa suite, anche qui faccio qualche esempio. Si apre con un brano che si intitola Le Tricotée. Tricotée significa lavorare a maglia, e quindi questo brano vuole restituire un po' la meccanicità probabilmente di questo lavoro. Adesso non è sicuro che sia proprio questo il motivo, però ecco, l'inizio di questo brano è così. Il secondo brano è piuttosto misterioso, fin dal titolo, perché si intitola L'indifferent, l'indifferente, coniugato al femminile, quindi si riferisce probabilmente a una donna. C'era nel Settecento, come anche più avanti, il topos, diciamo, il cliché della bella indifferente, cioè la donna di charme o la ragazza di charme che, diciamo, è sdegnosa in qualche modo. E in realtà questo brano ha un carattere molto malinconico, molto evasivo, quindi sì, potrebbe essere anche un ritratto di una donna, a ben pensarci, ma rimane comunque abbastanza misterioso. Tra l'altro il titolo è uguale a quello di un brano di Ravel, da Scheherazade, dal tema piuttosto simile, se le mie intuizioni sono giuste. Ma a seguire ci sono due brani più tradizionali, due minuetti, poi invece un brano molto anticonvenzionale intitolato La Poule, cioè la gallina, che inizia imitando proprio il coccodè della gallina. Questa onomatopea, che all'inizio è qualcosa di puramente imitativo, così come avviene ad esempio in Vivaldi nelle Quattro Stagioni, acquisisce però un valore evocativo ben maggiore del puro richiamo all'animale. Infatti poi il brano si sviluppa veramente come un dramma, questa gallina sembra protagonista di un dramma cosmico, fino a degli accordi possenti dalla sonorità orchestrale. Questo sembra piuttosto strano per una gallina che arrivi a questa esplosione, diciamo, di dramma, però rimane l'elemento del ribattuto, quindi a partire da un puro verso imitativo si arriva a qualcosa di molto più, come spesso avviene in Rameau, che parte da elementi minimi per costruire dei quadri quasi cosmici. Come dicevo, nelle sue opere ci sono spesso terremoti, catastrofi, ma anche cose bellissime, amori impossibili che si realizzano, un universo barocco veramente nel senso più fastoso del termine. Si diceva del poeta il fine è la meraviglia, quindi alla ricerca del meraviglioso barocco veramente. Dopo questo c'è un altro brano che si intitola Le Triolet, che adesso non sto ad esemplificarvi se no facciamo troppo tardi, e poi abbiamo invece uno molto interessante, Les Sauvages, i selvaggi, che tra l'altro sarà orchestrato da Rameau, come molti di questi brani, perché di molti di questi brani Rameau farà anche un'orchestrazione, cioè li trasporterà dalla versione cembalistica a quella orchestrale, inserendoli in opere o in altri lavori, in delle suite orchestrali, perché tra l'altro Rameau è l'inventore della suite, per esempio, dal balletto. Dicevo, questi selvaggi sono l'evocazione di una danza che Rameau vide a Parigi nel 1725, di due selvaggi, di due indiani proprio nativi della Louisiana, che erano stati portati a Parigi come spettacolo esotico, e Rameau rimase impressionato e cercò di restituire l'impressione attraverso un brano fortemente ritmico, quasi tribale, molto ruvido. Anche in questo caso nella suite Rameau va molto oltre la stilizzazione classica per darci veramente qualcosa appunto di tribale. L'inizio è questo. È chiaro che per un brano del genere il pianoforte non basta, e quindi forse, penso io, neanche il cembalo. È per questo che Rameau lo concepisce anche per orchestra, perché è davvero orchestrale fin dalla partenza. Sentiamo questo carattere veramente con questi bassi molto pesanti. Poi abbiamo un penultimo brano che si intitola L'enarmonica, che fa riferimento a un procedimento armonico particolarmente ardito che Rameau usa, di grande avanguardia. Infine l'ultimo, L'egiziana, e qui siamo di nuovo nell'esotismo, con l'evocazione di questa danzatrice gitana, non sappiamo se egiziana a tutti gli effetti oppure andalusa, perché pare, secondo quanto dice il clavicembalista Christophe Rousset, che nel Settecento il termine egiziano, egiziana, significasse qualcosa di esotico in senso lato e potesse riferirsi appunto anche a una danzatrice andalusa. È un brano che vuole rappresentare appunto il volteggiare di questa danzatrice. Ecco, ho parlato fin troppo, allora eseguo tutta questa suite dall'inizio alla fine.
Thank you. Thank you.
Faccio un breve bis da una raccolta successiva. Prima avevo detto che questa era l'ultima raccolta. In realtà Ramon nel 1741 ha scritto dei pièces de clavecin en concert, che sono dei brani in cui al clavicembalo si aggiungevano altri strumenti, quindi musica da camera, non musica solistica, ma ne ha realizzato anche una versione per cembalo solo. Vediamo ancora una volta questa disponibilità di Rameau a cambiare timbro, che mi fa pensare che non sia così peregrino, cioè che sia lecito suonarlo al pianoforte, perché lo stesso Rameau cambiava continuamente proprio la destinazione timbrica della propria musica. Lo stesso brano poteva trovarsi in un lavoro di musica da camera, poi essere riutilizzato in una partitura solistica oppure nell'orchestra. Questo avviene anche con Johann Sebastian Bach, risaputamente. Quindi nel barocco erano molto flessibili in questo senso. Questa si intitola La Livrée, che è dedicata a un conte che si chiamava Livrée. È un brano di carattere molto intimistico, introspettivo, che già prelude un po' al romanticismo, secondo me, anche se parlare di ciò che viene dopo in base a ciò che viene prima è sempre sbagliato, ma sicuramente c'è una sensibilità che guarda molto oltre il Settecento. Grazie.
Venice Classic Podcast. Puoi scaricare altri programmi sul sito www.veniceclassicradio.eu.